Buongiorno a tutti, bentornati alla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, da lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 9.30, sulle frequenze appunto di Radio Bandiera Nera. Ricordo a tutti la chat di Telegram, redazione RBN, va cercata nella barra di ricerca di Telegram e poi bisogna entrare, iscriversi assolutamente in modo gratuito e super facile, e dopodiché si può iniziare a mettere dei messaggi che verranno letti dal sottoscritto e da tutti gli altri poi conduttori delle varie trasmissioni radio su queste frequenze web. E siete già in tanti, ovviamente vi saluto tutti, Marzio, Sandro, Roberto, Pietro, Alfa, Andrea, Seregattara, Fabrizio, Luisa, ben arrivati già qui, e ovviamente lo spazio, lo sapete, quello riservato è in finale di trasmissione, ma ho un messaggio che è arrivato ieri sera, che credo sia, riprenda un articolo, non è citato qui il giornale, ma lo andiamo a leggere, me lo invia Marco ieri alle 21.30. Ed è un articolo riguardo l'argomento su cui ci siamo lasciati ieri, che è lo scudo penale di Conte. Lo vado a leggere. Scudo legale, così sembra, scovato il salva Conte tra le pieghe del Cura Italia, due piccoli comma inseriti in un subemendamento che probabilmente molti avranno votato, anzi avrebbero votato senza neppure accorgersene, che concedono l'immunità per gli errori dei politici. Un'operazione davvero raffinata da parte del Partito Democratico, non facile da individuare. E infatti fino a questo momento pare sfuggito a tutti, spulciando tra le tante proposte emendative al decreto Cura Italia abbiamo trovato quello che, in maniera più esplicita, serve a salvare Conte, Borrelli, Arcuri e compagni da qualsiasi rischio di accusa, anche penale, per le negligenze gravi che hanno causato vittime e danni in questa emergenza. L'emendamento è firmato da due senatori del PD, sempre loro ovviamente, commento che aggiungo io, Paola Boldrini, solo anonima della mai rimpianta Presidente della Camera, e Stefano Collina, componenti della Commissione Sanità, e reca il numero 1000/58. Tecnicamente infatti il subemendamento all'emendamento 1100 del Governo, che chiede di aggiungere al testo un articolo nuovo composto da quattro commi. Vediamo questi quattro commi. Qui tra l'altro è capolavoro, dice l'articolo, perché i primi due commi affrontano un argomento, mentre gli ultimi due rappresentano il colpo di spugna tanto atteso da Conte. Così a una lettura veloce si poteva pensare che tutti parlassero dello stesso argomento, invece no. Più precisamente, i primi due commi riguardano i medici e gli operatori sanitari infettati o deceduti a seguito del Covid-19. Con il primo comma vengono tutelati i datori di lavoro pubblici e privati, e con il secondo comma si stabilisce che tali danni possono essere imputati a titolo di responsabilità civile soltanto alla struttura sanitaria o sociosanitaria. Il terzo comma cambia argomento e interviene per salvare da qualsiasi colpa, leggete bene, i titolari di organi di indirizzo e di gestione, limitandone la responsabilità dei danni a terzi, ovvero morti, infettati e perdite economiche, ai soli casi di dolo o colpa grave. E qui giù si va col testo completo del comma, che vi risparmio. Insomma, il senso della questione è che all'interno del decreto hanno inserito uno scudo penale, e in conclusione dell'articolo dice: uno scudo totale penale per Conte, Borrelli, nonché anche Speranza, Arcuri e Lamorgese, studiato dal Partito Democratico. Definirlo vergognoso è davvero poco. Ora speriamo che averlo scovato spinga il Parlamento a bloccarlo, dubito. Speriamo che non solo nell'opposizione ma anche la maggioranza ci sia ancora chi non è disposto a offrire questo salvacondotto immorale. Insomma, credo proprio di no, che non potremo vedere se nella maggioranza c'è qualcuno, e ovviamente qui riferimento ai 5 Stelle, visto che tutto il pezzo dell'emendamento è stato fatto dal PD, non credo che nella maggioranza ci sia qualcuno disposto, anche perché mi pare che abbiano messo la fiducia, ovvero se non passa casca il governo, quindi figuratevi 5 Stelle che stanno attaccati alla poltrona come degli avvoltoi su una carogna, se mollano la presa, figuratevi. E questo insomma me lo inviava Marco ieri sera per farlo leggere stamattina, anche perché lo avevo chiesto a voi cari ascoltatori, e vi ringrazio per avermelo testé fornito e adesso andiamo a leggerci le prime pagine, gli articoli in testa sui quotidiani online. Già, ogni tanto bisogna schiarire la voce. Corriere della Sera, fase 2 sarà diversa in ogni regione, un calendario a partire dal 4 maggio, apre così l'articolo, anzi apre così il Corriere della Sera, la strada è tracciata da Palazzo Chigi fino al 13 aprile tutti a casa e solo dopo i ponti festivi si può pensare di far riaprire alcune aziende, specificando le azioni, pianificando le azioni con i governatori e tenendo conto dei diversi indici di contagio. Quindi, secondo loro, il cuore produttivo dell'Italia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, che hanno subito i contagi più massivi, dovrebbero riaprire più lentamente rispetto al resto d'Italia. Può avere un senso, non può avere un senso. Anche Conte ha detto che è abbastanza scettico del fatto di ascoltare ormai soltanto pareri scientifici, degli scienziati. Diciamo che si sono resi conto anche loro che se la nazione non riparte, rischiamo tutti una crisi economica ben più grave e soprattutto i nostri cari amici si sono resi conto, e lo vedremo poi, di non avere alcuno strumento per affrontare questa crisi economica che ci si prospetta davanti. Per il solito semplice motivo di cui dibattiamo da tanto tanto tempo, che il governo e lo Stato italiano non hanno la sovranità monetaria, quindi per affrontare questa crisi poi alla fin fine i soldi li devi andare a chiedere a chi te li presta e già gli hanno detto che questi soldi non ci sono. E non è che non ci sono perché non ci sono nelle casse, non ci sono semplicemente perché non li vogliono dare, o meglio, li vorrebbero dare, ma prestandoceli a strozzo. E ripeto, non sono i soldi loro, sono i soldi nostri, perché noi siamo contributori netti in Unione Europea per svariati miliardi, siamo contributori al MES per altri svariati miliardi, e se non altro la Banca Centrale Europea dovrebbe essere la banca centrale di tutti gli europei, cioè quella banca centrale che stampa la moneta che dovrebbe essere degli europei. Quindi non è che si sta chiedendo i soldi a qualcuno, si sta chiedendo cose che sono già nostre. Ma tant'è, andiamo a vedere gli altri primi articoli, quindi Corriere della Sera si concentra sulla riapertura, Repubblica, il dossier come e quando ripartire, anche Repubblica è, diciamo, sulla riapertura e sull'uscita dalla quarantena. La Stampa: coronavirus e gli scienziati contrari ad aprire le aziende. Conte: Italia chiuse per altri 15 giorni. Forse la stampa ha un'indiscrezione in più, andiamocela a leggere. Anche se tutti quanti noi abbiamo già sentito parlare di maggio per quanto riguarda, diciamo, l'uscita di noi cittadini reclusi in casa. Coronavirus, qui sono sulla stampa, gli scienziati contrari ad aprire le aziende, Conte, Italia chiusa per altri 15 giorni. Il Premier varerà il nuovo decreto domani, confermando il lockdown, la fase 2 scatterà, non scatterà, scusate, più dopo la Pasqua. Alla fine gli scienziati questa mattina, il loro compitino a Conte lo consegneranno, dicendo: per noi le condizioni per ripartire non ci sono ancora, e tantomeno per mandare la gente a spasso. Ma se proprio si deve, limitiamo le ripartenze, la ripartenza a qualche comparto industriale più essenziale, seguendo le misure di sicurezza che vi suggeriamo. Allora voglio dubitare fortemente che gli scienziati, di cui poi non si sa bene chi siano o chi non siano, questo comitato scientifico non credo sia mai stato totalmente, diciamo così, presentato all'opinione pubblica italiana e al popolo italiano, però tant'è, questi dicono, non ci sono le condizioni per ripartire e tantomeno per mandare la gente a spasso. Voglio sperare che non abbiano utilizzato questa affermazione, questa espressione, gente a spasso, perché qui non è che la gente ha bisogno di uscire a spasso, la gente ha bisogno di tornare a lavorare, capito? Molto semplicemente, non abbiamo bisogno di andare a spasso, non stiamo chiedendo di andare al parco, stiamo chiedendo di riaprire le nostre aziende e rimetterci tutti quanti a lavorare. Forse questo non è chiaro, no? Trattano il popolo italiano come dei bambinoni che hanno la necessità di andare a correre o in bicicletta perché ce l'hanno i media presentata così per tanto tempo, e abbiamo gli scienziati che dicono che la gente non deve andare a spasso, no? Dobbiamo andare a lavorare, non dobbiamo andare a spasso. Ma tant'è, rimango sempre, sempre basito poi di alcune affermazioni. Continuiamo l'articolo, meno di mezza apertura che lascia comunque, questa affermazione, dice l'articolo, è meno di una mezza apertura che lascia comunque il cerino in mano al Premier, che al suo comitato scientifico lo aveva detto chiaro e tondo: non posso fare quello che voi dite, l'economia deve ripartire, il paese rischia di fallire e non possiamo nemmeno obbligare troppo a lungo la gente a casa, dice Conte. Ma attenzione, questi lo dicono, e qui mi lascio andare il Walzer di Kubrick, se Conte sta dicendo delle cose, non le dice perché è un capo di Stato, uno statista con una grande volontà di salvare la nostra nazione. Ha paura. Quando dice l'Unione Europea o si fa così o l'Unione Europea finisce, perché mi pare di aver sentito anche queste affermazioni, lo dice col terrore, lo dice piangendo, lo dice pregando, implorando, cari amici tedeschi e francesi, olandesi, permetteteci di indebitarci, lasciateci la possibilità di usare questi corona bond. E ugualmente qui piange dagli scienziati dicendo: se non mi fate riaprire il paese, qui salta tutto, la gente sta chiusa a casa, gli stipendi non si sa quando arriveranno perché la cassa integrazione non si sa quando li pagherà, gli imprenditori gli abbiamo detto di andare a chiedere i prestiti alle banche e come al solito non riceveranno una lira nonostante le garanzie per le banche da parte dello Stato. Insomma, sa che siamo arrivati al limite di una situazione già insopportabile e sente la pressione, sente il peso, quindi da qui arrivano le parole di Conte. Nella vana speranza che questo governo possa rimanere in piedi fino alla sua scadenza naturale. Comunque, sta di fatto che il nuovo DPCM, avete imparato questa sigla tutti quanti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il nuovo DPCM di Conte in arrivo venerdì confermerà il lockdown per altri 15 giorni, quindi ce lo dice la stampa, preannuncia sempre le mosse di Conte. Altra questione sulla quale il CTS, che sarebbe il Comitato Tecnico Scientifico, si è spaccato, con una parte favorevole a far uscire dalla quarantena anziani e bambini e altri no. Una linea di prudenza sostenuta dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, che nell'incontro tra il governo e le delegazioni dei partiti ha detto che affrettare la riapertura ora rischia di portarci alla casella di partenza, trovando una sponda inaspettata in Salvini. Del resto, che non sia il momento di allentare le restrizioni, l'ha detto ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha ribadito al telefono proprio a Speranza, che ha ribadito al telefono proprio a Speranza, lo ha ribadito la signora commissaria dell'Unione Europea, Stella Kyriakides, leggendo all'ultimo rapporto del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, insomma enti sovranazionali, l'OMS, ha detto il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la commissaria dell'Unione Europea, di cui non si riesce né a leggere il nome né a saperlo perché queste istituzioni sono tutte fumose, continuano a chiacchierare, e io nel frattempo mi sono andato a recuperare, visto che si fa tanto polemica sulla Lombardia, la sanità della Lombardia, quello che è successo al nord, le colpe e le responsabilità dei governatori. C'era un bell'articolo qui della stampa che è datato 4 febbraio 2020, no? Sembra 100 anni fa, in realtà è solo il 4 febbraio, 2 mesi fa. 2 mesi fa l'articolo diceva: Conte ai governatori leghisti del nord, niente discriminazioni sul virus, fidatevi degli esperti. I presidenti leghisti delle regioni del nord rivendicano la loro lettera. Non capiamo perché ci si stupisca, è solo buonsenso, dicevano i governatori. Cosa chiedevano i governatori? Chiedevano attenzione, non mettiamo nel sistema scolastico le persone, i bambini che sono di ritorno dalla Cina, non mettiamo i cinesi all'interno del sistema scolastico, non mettiamo le persone bianche, verdi, arancioni, alte, basse, uomini, donne, che vengono dalle regioni in cui il virus è già esploso e lì tutti a urlare al razzismo. Prosegue l'articolo. La lettera inviata dai governatori leghisti di alcune regioni del nord non è piaciuta al Premier Conte, che in mattinata ha risposto cercando di riportare il dibattito politico entro i confini della scienza. Esce Conte e dice che riporta il dibattito politico entro i confini della scienza. Alcuni dossier non possono avere colore politico, ha detto. Dobbiamo ritrovare obiettivi comuni sulla tutela degli interessi degli italiani. Dobbiamo fidarci delle autorità scolastiche e sanitarie. Invito i governatori del nord a fidarsi di chi ha specifiche competenze. In Italia abbiamo portato avanti la linea più prudente, diceva Conte il 4 febbraio. La preoccupazione del Premier che la paura per il contagio da coronavirus potesse trasformarsi in manifestazioni razziste e discriminatorie nei confronti della comunità cinese è stata chiara a Conte fin da quando in conferenza stampa ha annunciato l'esistenza di due primi casi di coronavirus in Italia. Ricorderete i turisti cinesi beccati a Roma in albergo. Gli episodi di questi ultimi giorni sembrano confermare questa sua preoccupazione, no? Poi ricorderete che i giornali si erano affrettati a scovare tutti i gravissimi casi di razzismo dove la gente, magari beccata al bar del paesino, della provincia minuscola di chissà dove, aveva mandato a fanculo un cinese perché starnutiva in pubblico e questo diventava il caso di razzismo dove siamo come ci siamo ridotti, è tutta colpa dei fascisti, della Lega, dei Casapound, dei Fratelli d'Italia. No, ricorderete, no? Questo è il 4 febbraio. A un certo punto i governatori chiedono a Conte, attenzione, non prendiamo delle misure più severe per il contenimento del virus, non facciamo rientrare a scuola chi torna dalla Cina, mettiamo in quarantena chi torna dalla Cina e Conte lì il 4 febbraio, no? A perticarsi per dire no, non è possibile, questo non lo possiamo fare. Tanto che Conte, prosegue nell'articolo, è tornato a scandire, nessuno pensi di approfittare del coronavirus per manifestazioni discriminatorie e addirittura di violenza. Per questo la lettera dei governatori appare al Premier particolarmente preoccupante. Chi ricopre ruoli politici, ha dichiarato Conte, anche il dovere e la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità. E poi aggiunge, la situazione è sotto controllo. E così via, insomma, ricorderete tutti quanti. Fra l'altro poi qui c'erano anche indicazioni dei governatori che riprendevano dati e report dall'Organizzazione cosiddetta Mondiale della Sanità. I governatori dicevano: noi abbiamo semplicemente chiesto al Ministero della Salute di valutare ulteriori misure di protezione a tutela dei bambini negli asili e studenti della scuola dell'obbligo sulla base dei report dell'OMS che ha evidenziato che il contagio tra soggetti asintomatici è raro ma non impossibile. Poi invece abbiamo scoperto che il contagio fra soggetti asintomatici, altro che raro, ma era tutto assolutamente prevedibile, era tutto assolutamente abbastanza chiaro che poi gli asintomatici sono anche quelli che hanno dato la grandissima diffusione del virus. Questo l'abbiamo scoperto dopo, non si sa, l'OMS ha sempre rilasciato dichiarazioni fumose in questo senso. Però ecco, vedete che Conte, col cavolo che è arrivato preparato a queste emergenze, che fino al diciamo all'esplosione di fine febbraio i toni erano tutti non vi preoccupate, è tutto a posto, è tutto sotto controllo, qui in Italia non c'è nessuna emergenza, stiamo facendo tutto il possibile, abbiamo preso le misure più drastiche per contenere il virus e poi alla fine invece siamo la nazione con più morti al mondo per dire no, e oggi si attacca con fervore tutti i giorni i governatori del nord perché si vuole scaricare la colpa sui governatori e non su il governo presieduto dal signor Conte. E infatti poi gli articoli di quella sera proseguono sotto, da metà febbraio si è diffuso tra i reparti, così iniziò il contagio ad Alzano e Nembro. Il rapporto della direzione dell'ospedale presenti, malati ricoverati tra gli altri pazienti per giorni. Ma c'erano delle indicazioni, dal Ministero della Salute su come affrontare questa emergenza? C'erano o non c'erano? Non c'erano. La gente aveva paura, di passare, per razzista o per, diciamo così, untore o per, propagatore di paura se, semplicemente prendeva delle precauzioni. No? I primi a girare con le mascherine erano additati come i razzisti, gli ignoranti, quelli che, e ora la mascherina è diventata obbligatoria. E via sotto si prosegue nell'articolo, sempre questo che sottolinea gli errori. Qui mi sembra che le inchieste, anche giornalistiche, si possono fare solo sui problemi al nord e non sui problemi del governo. Quei weekend sulle montagne piene di sciatore, un grande errore non fermare tutto anche qua, no? Grande errore di chi, io ricordo tutti quanti, no? Inizialmente, quando ancora non si era capito nulla, tutti quanti, onestamente, a dire la verità, sia i leghisti, sia quelli del Partito Democratico, chiunque sia, a dire no, riapriamo tutti, non dobbiamo, perché la gente istintivamente si era chiusa in casa da sola e iniziava a non girare più, a non consumare più, a rischiare di mandare fallita subito l'economia. E i politici hanno iniziato a dire no, aprite tutto, tutti a sciare, tutti al ristorante, uscite. Io ho da qualche parte conservato un volantino di Confesercenti che diceva no, perché non dovete avere paura di questo virus, dovete uscire, dovete andare qua, dovete fare là. Quando invece era quello il momento, ma forse anche prima, diciamo già secondo me da i primi di gennaio, di iniziare i contenimenti, le quarantene e tutto quello che invece abbiamo fatto con enorme ritardo. In quel momento tutti quanti hanno fatto la scelta di comunicare alle persone che dovevano uscire, e di lì piste da sci pieni e tutto quello che già conoscevamo, salvo poi fare retromarcia in tempi forse poco rapidi. Comunque, tant'è, inutile stare qui a dipanarsi fra gli articoli che cercano di addossare responsabilità di qua e di là. Spero ovviamente che non appena finita questa emergenza, ma anche da subito, l'opposizione inizi a fare i conti con le responsabilità del governo e cerchi di comunicarle nero su bianco. Opposizione, se ci sei, batti un colpo. Ma tralascerei le notizie sul vaccino, perché poi si prosegue, 30 studi sul vaccino nel mondo, qual è la ricerca più vicina alla meta, il numero dei contagi che stanno calando, il numero dei morti che stanno calando, e così via. E poi ci sono tutte le altre, tutti gli altri studi che ci spiegano in qualche modo, no? Quelli che sono i desiderata del governo, degli scienziati, di tutti gli altri, che è quello di sostanzialmente far ripartire dal punto di vista lavorativo la nazione, ma mantenere comunque i presidi, le distanze di sicurezza, e quindi le file, file al supermercato, file al tabaccaio, file dappertutto, di tenere i bambini a casa, ma di far uscire tutti quanti e farli tornare al lavoro. Forse non si rendono conto, come già spiego da qualche giorno, che questa è una dimensione impossibile da realizzare, perché non si può andare al lavoro, tornare alle 5 del pomeriggio e poi mettersi a fare un'ora e mezza di fila al supermercato, che magari chiude alle 9, no? Come questi altri scienziati hanno fatto, hanno imposto in questi giorni. E così non si può fare ugualmente la fila al tabaccaio, non si può tenere i bambini a casa e pensare che i genitori vadano a lavorare. Con chi li lasciamo questi bambini? No? Con i nonni, no? I nonni devono stare segregati perché sono soggetti a rischio. Quindi, ripeto, sulla fase 2 fin qui per me soltanto fumo e aria fritta. Aria fritta immaginata da persona che non ha il minimo senso, la capacità di capire che cos'è la vita reale. E poi proseguono ovviamente notizie sul virus, quanti sono nel mondo, 1,5 milioni di contagi, ma per me 1,5 milioni di contagi ci sono soltanto in Italia, quindi sostanzialmente possiamo dire che questo virus è ormai ovunque, è diffuso chissà da quanto, è fra noi, e che in qualche modo tutti quanti lo abbiamo sfiorato, contratto. Lo vedremo poi quando usciranno i test diagnostici per gli anticorpi. E poi giù i problemi degli Stati Uniti, i problemi di qua e i problemi di là. Quello che ci interessa un pochino di più e che finisce sempre in fondo, tanto in fondo ai giornali, è la questione economica. Infatti adesso mi apro anche dopo il Corriere della Sera e trovo il primo articolo: fondi Unione Europea, pronto il piano per l'Italia, ma i giochi olandesi bruciano l'intesa. Ecco qua, no? Vedete che bisogna additare di cosa hanno bisogno di cosa hanno bisogno i media sempre di additare qualcuno. Adesso la colpa è degli olandesi, prima additavano i tedeschi, adesso additano gli olandesi, no? È sempre colpa di qualcuno e alla fine il tentativo anche dei media è quello di farci agognare l'idea, vedere come l'acqua nel deserto, i cosiddetti coronabonda, che sono una fregatura tanto quanto il MES. Andiamo su Repubblica per vedere a che punto si inizia a parlare di economia. C'è un articolo fra i primi 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelli della prima pagina. Borrell dice sì agli eurobond, Italia e Spagna rischiano di soccombere ai mercati, un altro fenomeno che ovviamente ci vuole far indebitare. Conte alza i toni, dicono qua su Repubblica, allentare le regole di bilancio è la fine dell'Europa, in realtà non è alzare i toni ma è piangere, così come ho detto in precedenza, non si sta imponendo, capito? Sta piangendo, dicendo attenzione, l'Europa finisce, che fine faremo noi poveretti se finisce l'Europa, invece di essere assolutamente contento. Melania Trump chiama la figlia di Mattarella, trovo qui su Repubblica, è molto molto interessante, devo dire. Trivulzio, Confindustria, riaprire in fretta, il motore del paese rischia di spegnersi. Elkan ai soci, dopo il virus saremo ancora più forti. Londra, nemesi di Raab, il premier dimezzato di colpo al comando. Il ministro degli esteri che fa le veci di Johnson, che migliora ma resta in terapia intensiva. Coronavirus, la solidarietà made in Italy, grande mela, è morta qua, là. Cioè Repubblica proprio non ne vuole sapere di parlare di economia. Minacce all'inviato Salvo Palazzolo, insulti il 25 aprile 2020. Lega sempre più giù, anche qui no, fantasondaggi di Repubblica che dice che Conte è il più amato dagli italiani, che la Lega crolla sempre più giù, risale addirittura al Movimento 5 Stelle, nei sondaggi di XE, quando leggete sondaggio di XE dovete leggere sondaggio del PD, fatto dal PD, commissionato dal PD e che se la canta e se la suona come pare a loro. E così in questa mia discesa mi sforzo di trovare, cari amici, anche per voi, gli articoli che parlano di ciò che è successo all'Eurogruppo, ma veramente non se ne vede traccia. Ci sono le primarie degli Stati Uniti su Repubblica, ci sono articoli di Gabriele Salvatores che dice che serve una memoria per ricostruire il nostro futuro, bla 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 bla, travolte uccise a Roma, addirittura si torna all'investimento, ma di ciò che è successo all'Eurogruppo io su Repubblica non vedo una virgola. E cosa è successo all'Eurogruppo? All'Eurogruppo è successo esattamente qualcosa molto simile a, non so se ricordate, le corse di Dick Dastardly in un famoso cartone animato degli anni 80, no? La corsa più pazza del mondo si chiamava qui in Italia, ma è un titolo americano diverso, dove c'erano tutti questi personaggi strani che correvano tutti l'uno contro l'altro e si sgambettavano e si mettevano i bastoni fra le ruote.